Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
We have finally found an agreement. It was a long and winding road.
Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, dalla redazione di Radio 24. Eccoci qua dunque in questo giorno di Santo Stefano, che solitamente è un po' utilizzato per fare magari il punto della situazione, per riepilogare eventi e fatti. Beh, quest'anno decisamente la lunghissima vicenda della trattativa sulla Brexit ci porta invece delle notizie fresche. Come sapete, l'altro ieri, dunque intorno alle 3:30 del pomeriggio, la vigilia di Natale, l'annuncio da parte di Ursula von der Leyen, l'accordo è stato raggiunto dopo 10 mesi di trattativa, raggiunto dopo oltre 4 anni e mezzo da quel referendum che segnò comunque un cambiamento e ha segnato un cambiamento epocale per l'Unione Europea, perché ovviamente ha segnato l'uscita del Regno Unito. Un percorso davvero travagliato, complesso, che ora entra in una nuova fase. Forse l'avrete sentito nei nostri giornali radio, abbiamo parlato di una documentazione ricca e complessa che ancora viene proprio sfogliata di fatto in queste ore per coglierne tutti gli aspetti. Allora, come sapete, approfittiamo davvero del nostro collega e amico Beda Romano, che è corrispondente a Bruxelles del Sole 24 Ore, che dunque segue in maniera sistematica questi eventi. Beda, innanzitutto grazie di essere con noi, un saluto.
Grazie Gigi, grazie molto.
Allora, prima cosa Beda, era stato detto un po' di tutto su questo accordo raggiungibile, difficile, ne abbiamo parlato parecchio, la sensazione che insomma dovesse arrivare per forza un accordo. Era così fino all'ultimo o c'è stato un elemento di sorpresa?
C'è stato un momento di sorpresa, nel senso che era difficile prevedere un accordo alle 3 del pomeriggio del 24, nel senso che il giorno prima erano circolate voci di un accordo imminente, però si pensava che sarebbe emerso fin dal 23 sera. In realtà è passata l'intera notte tra il 23 e il 24 senza che giungessero vere e proprie notizie serie. E quindi un po' tutti i giornalisti ancora a Bruxelles pensavano che la riunione sarebbe stata così posticipata, sospesa almeno per la giornata di Natale. Invece non è stata così, c'è stata una evidente brusca accelerazione e alle 2:44 del 24 dicembre le parti hanno trovato un accordo che è stato successivamente annunciato alla stampa tra le 3 e le 3 e mezza.
Ecco, il minimo che si possa dire è che c'è stato un grande sospiro di sollievo.
Assolutamente, perché in mancanza di un accordo la Gran Bretagna sarebbe uscita dal mercato unico e dall'unione doganale il 1 gennaio dell'anno prossimo, del 2021. Questo avrebbe significato nuove frontiere, confini veri e propri tra il Regno Unito e i suoi ex partner e soprattutto la reintroduzione nel commercio bilaterale di dazi e tariffe secondo la regolamentazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quindi bisognava trovare un accordo anche per evitare quelle turbolenze, quei disagi che sono stati vissuti in questi giorni, proprio mentre si discuteva del trattato commerciale, a causa della recrudescenza dell'epidemia virale in Gran Bretagna. Le frontiere sono state chiuse per motivi sanitari e abbiamo notato quante difficoltà vi sono state sui due lati della Manica, con code chilometriche di camion che non potevano attraversare la frontiera.
Ecco, veda, su questo punto, tra l'altro, c'è davvero un elemento anche di curiosità. Ovviamente, come hai detto, non c'è nessuna relazione tra la trattativa e quanto accaduto di fatto per questo cosiddetto, ormai la versione inglese di Covid, ormai ce ne sono addirittura due. Proprio questa mattina, soltanto in questo sabato, si arriva alla normalizzazione dei passaggi tra le due sponde della Manica e a questo punto tra l'Europa ed il Regno Unito. Secondo te c'è stato, come dire, un fattore anche imprevisto di pressione sul governo britannico, perché diciamolo, il grande caos ha riguardato proprio la sua frontiera con l'UE?
Non c'è dubbio che il destino ha fatto sì che la recrudescenza dell'epidemia virale abbia giocato nelle trattative. Il governo Johnson ha toccato con mano che cosa sarebbe significato un non accordo il primo gennaio del 2021. Credo che Boris Johnson, il primo ministro britannico, ha dovuto a un certo punto fare una scelta. Sapeva che doveva tener conto dell'ala oltranzista del partito conservatore, dei veri e propri Brexiteers che volevano uscire ad ogni costo dall'Unione Europea, dal mercato unico, dall'Unione Doganale, e quindi aveva paura di firmare un accordo troppo accomodante, troppo criticabile da quest'ala del partito. Al tempo stesso voleva evitare ulteriori disagi a un'opinione pubblica che è divisa in parte su Brexit, ma in ogni caso è molto divisa anche sulla politica del governo Johnson, in particolare per come ha gestito l'epidemia virale di questi mesi.
Ormai era troppo tutto avanti per poter cambiare in qualche modo l'esito. In questo senso è stato, come dire, esemplare anche la dichiarazione del leader laburista, che ha detto già voteremo senz'altro questo pacchetto, non perché siamo d'accordo ma perché non ci sono alternative, si deve andare avanti. Ecco, questo diciamo dichiarazione in realtà anticipa dichiarazioni ben più forti che per esempio arrivano dalla Scozia. Ora torneremo a parlare dei negoziatori tra qualche momento, di Barnier, naturalmente dei contenuti, però vorrei appunto chiederti come avverti la stabilità. Insomma, Boris Johnson l'aveva detto, questo Brexit va portato a termine. Ora il fatto che sia stata completata dal punto di vista del Regno Unito però non chiude certo tutte le partite.
No, credo che rimangano due grandi partite. La prima partita è il modo in cui applicare questo trattato commerciale, perché è un trattato commerciale molto innovativo, in particolare per i 27, per l'Unione Europea, perché è un trattato che offre a un paese terzo, che ha avuto legami decennali con l'Unione Europea perché ne era membro, un accordo di libero scambio senza tariffe e senza quote. Bisognerà gestirlo bene questo accordo, perché ci sono all'interno del trattato delle misure per evitare distorsioni alla concorrenza, soprattutto da parte inglese, sul grande mercato unico europeo. Non sarà facile difendere la parità di accesso al mercato da parte degli europei, perché è molto complicato. Peraltro il trattato elimina dazi, elimina quote, ma non elimina, anzi aggiunge molta burocrazia doganale, e questa burocrazia doganale è un po' indispensabile perché è il salvagente comunitario per evitare che la Gran Bretagna faccia concorrenza sleale ai suoi ex partner. Questo è un aspetto che andrà seguito in questi mesi e in questi anni.
Ecco, ricordiamo che uno degli aspetti e delle espressioni ricorrenti e delle che di fatto racconta la preoccupazione da parte europea che Londra abbia d'ora in poi la tentazione di fare una sorta di Singapore appunto in territorio europeo, con questa diciamo titolo che, come sempre, i titoli possono lasciare il tempo che trova, però si annuncia la preoccupazione che questa libertà riconquistata, di cui peraltro Boris Johnson ha insistito sull'indipendenza e sulla libertà, che poi è stata la bandiera appunto dei Brexiter per tanto tempo, possa provocare una situazione che presto dovrà poi essere affrontata, discussa e non necessariamente in termini cortesi come nelle ultime ore, Beda.
Sì, assolutamente. Bisognerà verificare, ne sono abbastanza convinto, bisognerà verificare e toccare con mano come le parti applicheranno questo accordo. Dicevo prima che ci sono due aspetti che andranno controllati da vicino, questo è certamente uno. Il secondo aspetto è di capire come evolverà la Gran Bretagna, e lì ci sono due punti particolari. Dovremo capire l'atteggiamento che avrà la Scozia. La Scozia, sappiamo, non voleva lasciare l'Unione Europea. C'è un movimento indipendentista scozzese. Dovremo capire nei prossimi mesi e anni se si va verso lo smembramento del Regno Unito. E il secondo aspetto, non dissimile da quello scozzese, è quello irlandese. Dobbiamo capire nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se questa scelta del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea non contribuirà in un modo o nell'altro al ricongiungimento dell'Irlanda del Nord con la Repubblica d'Irlanda. Non è facile prevedere la situazione in quel contesto molto particolare, ma è evidente che è un aspetto che i dirigenti britannici di oggi hanno in mente quando pensano alle conseguenze dell'uscita del paese dall'Unione Europea.
Di certo ne sono consapevoli, non potrebbero anche non essere, nemmeno se vivessero su Marte, 10 minuti dopo l'accordo. Ieri la premier scozzese Nicola Sturgeon ha detto: ora si lavora per l'indipendenza. Insomma, un avvertimento molto chiaro. Adesso noi facciamo una breve pausa con gli aggiornamenti per chi è in viaggio, anche se queste sono ore e giornate di blocco, ovviamente di blocco rosso qui in Italia e nella maggior parte dei paesi europei, quindi comunque gli aggiornamenti, e poi ritorniamo e direi che potremmo ripartire da quello che comunque non sarà più la stessa cosa, e su questo Barnier è stato esplicito. Ripartiremo tra un istante dalla sua voce.
Ormai è diventata una tradizione per il cacciatore di libri. Iniziamo l'anno parlando di gialli, thriller e noir, generi molto amati dai lettori italiani. Sono Alessandra Tedesco e vi do appuntamento per il 1 gennaio alle 16 in compagnia di scrittori come Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Alessia Gazzola e altri. Speciale Il cacciatore di libri, in onda il 1 gennaio alle 16, è disponibile in podcast su radio24.it.
Europa, Europa.
Bentornati cari ascoltatori da Gigi Donelli con Beda Romano per raccontare insomma questo accordo decisamente storico, accordo per mille ragioni, perché doveva comunque affrontare un'emergenza e eliminare la possibilità di una tempesta ben più complicata, ma che apre una serie di capitoli. Sentiamo allora Michel Barnier.
Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements.
Poche parole, ma un concetto piuttosto chiaro. Michel Barnier dice: è stato un accordo tra amici, tra alleati, ha rassicurato tutto, ma i cambiamenti ci saranno e come. Allora, se si comincia a sfogliare quel lungo elenco dei cambiamenti, uno per esempio è quello delle professioni: non ci sarà più un cambiamento e un riconoscimento automatico per i dottori, le nurse, gli architetti, i dentisti, i farmacisti, ma i veterinari e gli ingegneri. Tutto questo per esempio è stata la scelta che ieri mattina ha voluto fare un quotidiano proprio irlandese per rappresentare uno degli aspetti di questa grande svolta. Beda Romano, ecco, le professioni sono un aspetto importante e poi parliamo di pesca e di quegli altri aspetti che sono stati al centro di tutta la trattativa. Voglio dire, le professioni sono poi quella caratteristica che fa di noi europei delle persone libere di muoverci all'interno di un sistema di 27 stati. Per il Regno Unito non sarà più così.
No, non sarà più così. Il Regno Unito vuole riprendere il controllo dell'immigrazione, questo è chiaro. Credo che durante le trattative le autorità comunitarie hanno messo sul tavolo la possibilità del riconoscimento delle professioni ed era tutto vantaggio della Gran Bretagna, evidentemente, che è beneficiaria netta di professioni, in particolare in campo medico, per esempio. La Gran Bretagna e il governo Johnson hanno rifiutato la mano tesa europea, vogliono riprendere controllo dell'immigrazione e quindi su questo aspetto, per esempio, non hanno voluto transigere. Credo che vi sia un altro aspetto evidente dove vi saranno grosse differenze ed è il commercio di beni. Oggi la Gran Bretagna può importare sul continente beni senza dover presentare particolari dichiarazioni doganali. È stato paese membro finora e ha potuto farlo. Dal 1 di gennaio qualsiasi bene prodotto che entra nell'Unione Europea dal Regno Unito avrà bisogno di una propria dichiarazione doganale. È un grande cambiamento e se Michel Barnier lo ha sottolineato, credo che lo abbia fatto per due motivi. Prima di tutto per sottolineare che vi è una differenza netta fra l'essere membro dell'Unione Europea e l'essere fuori dall'Unione Europea. Ha voluto lanciare un messaggio, un ennesimo messaggio al Regno Unito su questo aspetto e poi è possibile che abbia voluto mandare lo stesso messaggio ad altri paesi all'interno dell'Unione Europea che negli anni scorsi hanno flirtato con l'idea di uscire dalla costruzione comunitaria.
Michel Barnier, il grande protagonista, l'uomo che appunto in tutti questi anni ha trattato una persona molto posata, molto tranquilla, quando utilizza dei termini li fa dopo averli soppesati molto per bene. Secondo la stampa francese, ieri mattina un titolo dedicato a lui dice Michel Barnier, la consacration du montagnard, come dire, la consacrazione di un uomo di montagna, di un uomo che dai passi sicuri e dalle poche parole. È un protagonista sicuramente non molto noto al grande pubblico, ma centrale in questa vicenda. Beda Romano, parliamo della pesca, che è stata una delle grandi questioni. Ecco, il dossier è stato chiuso con una rinuncia del 25% della quota sul pescato da parte dell'Unione Europea, con una serie di fasi, insomma, anche su questo, fasi che dovranno durare 5 anni, anche su questo ci sono alcune certezze e magari dei margini invece di incertezza.
La premessa è che la Gran Bretagna avrebbe voluto ridurre il pescato comunitario nelle sue acque costiere del 60% in 3 anni. Questo era il punto di partenza negoziale del governo Johnson. Abbiamo subito capito nel leggere i comunicati stampa di ieri che questo obiettivo inglese è fallito. È fallito perché l'Unione Europea è riuscita a strappare un accordo abbastanza vantaggioso per i pescatori europei, almeno in questa fase. La riduzione è del 25% su un periodo ben più lungo, 5 anni e mezzo, da dopo i 5 anni e mezzo, in altre dopo questa transizione, questo periodo di transizione, bisognerà rinegoziare le quote di pesca su base annuale. E lì bisognerà capire quale sarà la leva negoziale dell'Unione Europea e quale sarà la leva negoziale della Gran Bretagna. È difficile fare previsioni. Per un motivo molto semplice, la Gran Bretagna vuole certamente recuperare sovranità sulle proprie acque costiere e questo lo abbiamo capito. Il problema è che le acque costiere britanniche sono particolarmente pescose, se si può usare questo termine, sono ricche di pesce e per molti versi fa comodo anche alla Gran Bretagna poter avere nelle proprie acque dei pescatori comunitari. Quindi nel 2026, quando verrà discussa su base annua la quota di pesca nel Mare del Nord, bisognerà tenere conto dei doppi interessi britannici.
Ovviamente il paese più direttamente coinvolto in questa specifica vicenda è la Repubblica d'Irlanda. Non a caso in queste ore, se sfogliate alcuni dei grandi quotidiani, da come The Irish Times, che trovate facilmente online, vedrete che metà dei servizi sono dedicati proprio a questo tema. Uno degli elementi invece che ha accompagnato tutta la trattativa riguarda l'Ulster. Tu l'hai anticipato nella prima parte, una sorta di interrogativo sul futuro spesso degli UK, del United Kingdom, e quindi del ruolo dell'Ulster. Le paure maggiori sono state però gestite con questo accordo.
Sono state gestite le paure maggiori su il rischio di recrudescenza delle tensioni religiosi, sociali, culturali che ci sono sull'isola d'Irlanda, perché è stato trovato al momento del divorzio, ossia l'anno scorso, un accordo su come gestire la frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Si è deciso di far sì che la Repubblica, che l'Irlanda del Nord rimanesse parte dell'Unione doganale europea e si trasferisse, per così dire, la frontiera nel mare che separa l'isola di Gran Bretagna da quella dell'Irlanda. Mi sembra che l'accordo possa funzionare, bisogna evidentemente toccare con mano volta per volta gli aspetti pratici di questi accordi, perché sono tutti accordi estremamente innovativi e non sempre di semplice applicazione. Non peraltro vi è una clausola nel trattato commerciale in cui si dice che bisogna fare un controllo ogni 4 anni sul modo in cui vengono applicate le nuove regole.
Assolutamente. Devo anche dire che l'idea che questo sarà, come dire, un'eredità per tutti i governi britannici da Johnson in poi, mettere mano a un meccanismo delicato in una zona così delicata con la sua storia come Ulster e Repubblica d'Irlanda non sarà facile per nessuno. Voglio segnalarvi alcune brevi, che sono brevi solo perché le trattiamo brevemente, ma non certo per il contenuto. La scienza, da una parte, il Regno Unito continuerà a partecipare al grande progetto di Horizon Europe, un programma importante per lo sviluppo tecnologico dell'Europa nel suo insieme. Non farà più parte invece i francesi, su questo punto sono stati fermi nel staccare e distinguere nettamente quello che sono gli accordi sull'audiovisivo, cioè un settore, stiamo parlando di film, di produzioni, di settori che tradizionalmente nel Regno Unito hanno sempre avuto uno sviluppo importante. Insomma, ci sono tanti sottotesti in questo accordo che, presi come in fondo siamo stati dai rischi dell'Irlanda del Nord, dagli accordi commerciali, magari non abbiamo sviluppato, ma credo che ci torneremo abbondantemente nei mesi a venire.
Assolutamente, questo accordo dovrebbe essere di 1200 pagine, così dicono i diplomatici dopo averlo ricevuto tra ieri sera e questa mattina. Quindi è ricco di novità, è ricco di aspetti che vanno studiati per bene, perché ci possono essere delle sorprese. Una cosa che sembra proprio certa è che la Gran Bretagna abbia deciso di partecipare sì a Horizon Europe, ma di non partecipare al programma Erasmus, che è quello di scambi universitari,
che è un simbolo per l'Unione Europea.
È un simbolo per l'Unione Europea, probabilmente vi è questo aspetto ha giocato nella scelta inglese, forse ha anche giocato il fatto che molti europei tendono a voler andare verso la Gran Bretagna per studiare nelle università inglesi, e quindi la Gran Bretagna non crede di avere bisogno di questo scambio, e purtroppo significa anche che molti studenti universitari inglesi non hanno interesse o non avrebbero interesse, secondo il governo, ad andare in Europa continentale a studiare 1 o 2 anni durante il loro percorso di studi.
Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, grazie tanto Beda di essere stato con noi in questo giorno in cui abbiamo voluto, credo doverosamente, riepilogare un evento per poi prepararci naturalmente all'anno che verrà. Grazie Beda, grazie a tutti voi cari ascoltatori, siamo alla conclusione. Adesso, come sempre, tutti gli aggiornamenti da GR24, sono certo che troveremo notizie anche sugli sviluppi di quanto stiamo dicendo, e noi ci risentiamo l'anno prossimo, dunque il 2 gennaio su questo fronte di Europa Europa, poi ci risentiremo nei giornali radio, insomma l'occasione ancora per fare tanti auguri a tutti voi. A presto!